queste fiaccole, queste luci accese nelle tenebre. E poi anche a Noto, che è la cittadina da cui proviene la mano violenta che ha ucciso questo giovane di 27 anni. È stato un corteo organizzato da uomini e donne, precisamente due cortei che si sono incontrati davanti alla scenografica panoramica piazza del Duomo di Noto, quello che è anche spesso sfondo della fiction del commissario Montalbano, per intenderci, la chiesa, il Duomo barocco, capolavoro del barocco di Noto. E tra l'altro c'è anche una notizia che si intreccia proprio in questi giorni, avendo evocato la fiction, chiaramente non solo la fiction, ho detto così per un lapsus, ma il capolavoro narrativo della serie del commissario Montalbano, dello scrittore Andrea Camilleri, perché è proprio morta un giorno fa Rosetta Dello Siesto, la moglie di Camilleri. Morta a 97 anni, per lui fu una spina dorsale. Ecco, vogliamo chiudere così all'insegna della speranza questi due cortei, ecco, che si sono incontrati nel nome di una giovane vittima di femminicidio, e poi la figura di questa donna che, ecco, è stata compagna di una coppia fedele e unita, dello scrittore Andrea Camilleri. Bene, amici di Radio Mater, io adesso vi saluto, lascio lo spazio al notiziario in blu e ringrazio il nostro solerte Massimo in regia, e a domani con Stefano Boeris, che condurrà, abbiamo fatto questo cambio, Radio Mater Notizie. Alla prossima!
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Le parole di Maria, catechesi a cura di Angelina, missionaria dell'Immacolata Padre Colbe. Tema della puntata, dal Magnificat al Figlio perché? Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo la parola ad Angelina.
A tutte le carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori di Radio Mater, un cordiale buongiorno, anche con l'augurio di un mese di maggio. Userei questa espressione, a braccetto con Maria. Iniziamo questo nostro incontro con la preghiera allo Spirito Santo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa, nella profondità del nostro cuore. La tua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in Lui trovi pace il nostro cuore inquieto, turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio. Insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità delle tue creature. Vivifica, o Santo Spirito, in modo particolare in questo momento la tua Chiesa. Sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Vieni, o Santo Spirito. Continuiamo il nostro itinerario perché nella trasmissione del mese scorso non avevamo terminato le parole di Maria nel Magnificat. E riprendiamo quindi da queste parole bellissime dove Maria dice ha rovesciato i potenti dai troni. Un antico commentatore della Sacra Scrittura, Rabano Mauro, così diceva: il Signore per tutte le generazioni di questo mondo rovescia i potenti, cioè i superbi, dal trono della loro presunzione ed esalta gli umili che confidano non nella loro potenza ma nella misericordia di Dio, perché chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Noi tutti lo sappiamo che il trono, lo vediamo anche così, è come il simbolo del potere. Per noi, per l'uomo, non c'è trono se non quello di Dio. Come a dire che la nostra sovranità viene dal Signore. È terribile chi vuole costruirsi un piedestallo per adorare se stesso. Non funziona. Allora queste parole di Maria ci chiedono questo: di fare chiarezza e di schierarci per Dio, con la certezza, con la consapevolezza, con la coscienza che se al centro del nostro vivere non c'è il trono di Dio ma il trono di Satana sotto forma di avidità, di orgoglio, di prepotenza, di presunzione, di mafiosità, le cose non funzionano. Si sarà rovesciati. Quindi rovescia i potenti, ma se io sono egoista, prepotente, rovescia anche me. Dovremmo in questo senso guardare a Maria. Maria che ha fatto del suo grembo il trono di Dio, e dovremmo chiedergli di detronizzare un po' il nostro io, e in certo qual modo abbiamo bisogno di abbattere la famosa Torre di Babele, che abbiamo magari costruito dentro di noi prima di tutto. Magari perché ci crediamo migliori, ci crediamo giusti, ci crediamo perfetti. E quando pensiamo questo, cosa vuol dire? Che abbiamo sottratto a Dio il diritto di regnare su di noi. Invece, come Maria, vogliamo davvero che Dio sia presente, che Dio sia il Signore della nostra vita. E poi Maria prosegue e ha innalzato gli umili, cioè ha rialzato da terra gli oppressi. Possiamo dire che qui siamo davvero al centro, al cuore dell'annuncio evangelico. Dio non è imparziale, si è schierato dalla parte degli umili, degli oppressi, e li ha innalzati. Chi sono gli umili? Ecco, gli umili sono coloro che si sottomettono volontariamente, di buona volontà, a Dio, che cercano in Lui la salvezza, il rifugio, che confidano in Lui, che fanno il bene. Il loro cuore è rivolto alla parola di Dio, al suo insegnamento, al suo Vangelo, e ricercano la volontà, il volere di Dio. Il loro cuore non è rivolto verso la sete, per esempio, di guadagno. E come ci ricorda anche l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, gli umili sono coloro che non vanno in cerca di cose grandi e superiori alle loro forze. Praticano la giustizia, amano la pietà, camminano con Dio e non cercano, come devi dire, la vanagloria e magari stuzzicandosi gli uni gli altri per sapere qual è il più grande, oppure invidiandosi. Terribile l'invidia, invidiandosi gli uni gli altri. Maria qui dice che gli umili sono anche i diseredati e gli oppressi di tutti i tempi, di ieri, di oggi e di domani, il cui dolore grida giustizia al cospetto di Dio, e Dio sta dalla loro parte. Allora, questa essere umili è in due, sotto questi due aspetti, di chi davvero con cuore semplice, con cuore fiducioso, s'abbandona nelle mani di Dio. E umili, naturalmente, sono anche tutti i poveri, i diseredati, gli abbandonati, gli scartati, come diceva Papa Francesco, di questa nostra umanità. E l'ammonimento è molto chiaro. Questo ammonimento che ci viene dalle parole di Maria, ed è anche, ci fa anche bene. In definitiva Maria ci dice: se ti innalzi con le tue forze sarai rovesciato da Dio stesso. Se invece ti affidi alla forza di Dio, Lui ti innalzerà fino a Lui. Perché Dio, ci sono 7 cose che non sopporta. Le troviamo nel libro dei Proverbi, le 7 cose che Dio proprio non vuole. Dio non vuole, non sopporta: occhi alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male, falso testimone che diffonde le menzogne, e in ultimo chi provoca litigi tra fratelli. Ecco, ditemi voi se anche noi non dovremmo davvero avere, tenere lontano ecco, questi mali, queste cose. Allora lasciamoci davvero innalzare da Lui, dal Signore, e rigenerare sempre in una speranza viva, che è fondata sulle braccia misericordiose del Signore. Lasciamoci portare da questa sua misericordia. Con cuore, coltiviamo davvero un cuore umile, e fiducioso. In questo dobbiamo crescere, incominciando tutti quanti, incominciando da me. E poi Maria dice: ha ricolmato di beni gli affamati. Scrive Sant'Ireneo, il grande vescovo di Lione, che l'uomo è una mano che si presenta a Dio per essere colmata da Lui, è un vaso vuoto che attende di essere riempito. Ma ci possiamo chiedere: vuoti e affamati, poveri, di che cosa? E credo che qui dobbiamo intenderlo in due modi: fame e vuoto di beni materiali, la grande povertà che c'è nel mondo, e fame e vuoto di beni spirituali. Nella Bibbia è scritto chiaramente che Dio sazia di cibo l'uomo ed ogni altra creatura, ma che Dio sazia anche con la sua presenza. Infatti nel Salmo 17 noi leggiamo: al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. E questa accoglienza, questa presenza della parola del Signore, contrariamente a quella sazietà che delle volte si cerca nelle cose, nell'accumulare i beni di questo mondo, che dà pienezza di vita. Chi ama il denaro, dice il Coelet, non sarà mai soddisfatto. E il libro dei Proverbi: chi insegue chimere raccoglie miseria. E d'altra parte Gesù stesso nel Vangelo di Matteo dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E lo fa Dio per destarci alla vita come dono, per renderci consapevoli di quella fame che portiamo dentro, una fame che solo Dio può colmare pienamente. È una fame che ha bisogno di una parola di vita eterna. E oltre alle realtà, alle situazioni provvisorie della nostra vita. E c'è una anoressia spirituale che porta alla morte, e che si manifesta questa anoressia man mano che noi ci allontaniamo dalla parola di Dio, man mano che noi ci allontaniamo dalla sua presenza, dalla sua volontà di bene. E impostiamo le cose, la vita, come pensiamo noi. E poi c'è anche, e c'è tante volte, una bulimia, questo non è mai abbastanza, non essere mai sazi, di beni materiali, che ha reso consumistica e ingorda la società, fino a farla scoppiare, per cui c'è chi ha troppo da mangiare e c'è chi non ha niente, c'è chi ha tutto e chi non ha neanche le briciole che invocava il povero Lazzaro. Allora dobbiamo chiederci, durante le nostre giornate, di che cosa ci saziamo? Magari nei giorni di festa, pensiamo in particolare a quelli, solo di cibo materiale? Oppure anche cerchiamo di nutrirci delle parole, del senso spirituale, che magari quella festa, quella giornata in modo particolare ci offre. Scegliamo quindi noi di andare controcorrente, di ristabilire il primato della parola di Dio nella nostra vita, e impegnandoci anche a saziare di beni almeno qualche fratello affamato che stanno alle porte della nostra, dei nostri paesi, delle nostre città. Diceva Papa Francesco che chi si nutre del pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a chi non ha il pane quotidiano. E questi poveri che cercano pane, cercano dignità, cercano lavoro, cercano magari anche la salute. E dovremmo chiederlo a Maria questo, una grazia anche, una grazia da che lei ci doni di combattere l'anoressia spirituale che ci distoglie dall'ascolto fedele, assiduo del Vangelo e di dire basta all'ingordigia, alla bulimia di beni materiali che appesantiscono il cuore e che ci impediscono di correre agili lungo le vie della fede. E Maria poi ci ricorda anche questo, che ha rimandato i ricchi a mani vuote. E cosa vuol dire Maria con questa espressione? Maria dice un pochino questo, quello che troviamo nel Vangelo di Marco: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Il denaro non è da mettere assolutamente da proibire, il denaro è un dono se viene condiviso, ma diventa un idolo se viene trattenuto avidamente. Come diceva a noi nipoti la nonna, che i soldi sono dei buoni servi ma dei cattivi padroni. Ecco, ricordiamocelo. Ecco, convertendoci quindi alla sobrietà del Vangelo, certo che andiamo incontro alla mentalità del mondo, però testimoniamo che la vita non dipende dai nostri averi. Tanto prima o poi li lasciamo tutti. Per cui tutti quanti, ogni singolo cristiano, le famiglie, le comunità consacrate, i vescovi, i preti, tutti quanti siamo chiamati a condurre un tenore di vita conforme al Vangelo. Un tenore di vita che è bello anche, un tenore di vita bello perché è improntato a un sereno equilibrio, a una diciamo probità, all'esempio di quello che di come ha vissuto Gesù. E questo, pertanto, dobbiamo essere capaci di adoperare i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo, di usare di tutto senza diventare schiavi di nulla, con libertà, con generosa sensibilità verso i più deboli e i più poveri. Non l'abuso egoistico, ma la solidarietà. E poi Maria ci dice ancora, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Questo ecco che l'abbiamo visto. Noi questa ricchezza che deve essere, c'è, che deve essere condivisa, che deve essere usata con più giustizia, perché il Signore ha dato il creato, ha dato i beni per tutti, non solo per qualcuno. E ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Che Dio si ricordi della sua misericordia, non ci sono dubbi, La sua fedeltà dura in eterno, nonostante le nostre infedeltà. Come dice, scrive Paolo, i suoi doni e la sua chiamata sono irrevocabili. E noi ci ricordiamo di Dio. Questo è il punto. Che cosa vuol dire ricordarsi di Dio? Significa crederle, credere, essergli fedele, annunciarlo, celebrarlo, lodarlo. Maria ha fatto tutto questo in un crescendo di stupore, di apertura al futuro. E potremmo sentire dalla bocca di Maria queste stupende parole: Dio ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore, della mia vita un luogo di prodigi. Dio, lo sappiamo, si ricorda di noi, ci benedice. A noi di chiederci se ci ricordiamo di Lui e qual è la qualità di questo ricordo. E chiediamo a Maria di che ci aiuti a spalancare le porte del ricordo di Dio, delle sue opere, della sua misericordia fedele. E così noi stessi, ma anche tutti i nostri fratelli, sorelle, l'umanità intera, possa sentirsi consolata, sostenuta dalla tenerezza di Maria e dalla misericordia del Signore. Ora facciamo un momento di pausa e poi riprendiamo.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, e d'ora in poi mi chiamerà beata.
Grandi cose ha fatto in me il Signore, e santo è il suo nome, la sua bontà si stende su chi lo teme. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di cuore, ha rovesciato i potenti dai loro troni.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta Salvatore, e ha guardato l'unità della sua serva, e d'ora in poi mi chiamerà beata.
Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi ricordando la sua bontà promessa ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza.
E poi Maria ci dice ancora, come aveva promesso ai nostri padri a favore di Abramo e della sua discendenza. E da un capo all'altro c'è Abramo. Da un capo, da una parte troviamo Abramo e dall'altra troviamo Maria. E Dio che ci ricorda come aveva promesso ad Abramo, e Maria che riprende questo ricordo, e l'ha portata il popolo eletto, che ha portato sempre nel cuore, no? Il padre Abramo, e si è sempre ricordato di lui. Ora, per venire a noi, penso che sia bello ricordare i nostri padri. In fondo la fede è la prima eredità che passa di generazione in generazione. Possiamo paragonarlo a un gioiello, direi al più bel gioiello di famiglia, il cui ricordo è legato della nostra fede, è legato ai genitori, ai nonni, a quelli che ci hanno preceduto. Hanno goduto della fede per un tempo limitato, per il tempo della loro vita, e poi ne hanno fatto dono a noi. Ecco, lasciando col gioiello della fede un segno della loro storia personale. Quindi tanta gratitudine, ringraziarli davvero tanto per questo. E forse ci fa bene ogni tanto voltarci indietro e ricordare quelle figure belle, esemplari, che sono state riferimento molto forte per la fede. Catechisti, maestri, genitori, padrini, vicini di casa, amici. In famiglia, in parrocchia o nelle nostre relazioni c'è stato sicuramente qualcuno che è stato come Abramo per noi, che si è mosso per primo, con audacia lungo le vie di Dio, che ci ha fatto strada, che ci è stato d'esempio nella fede e nella fiducia in Dio, che ci ha aiutato a capire i segni della provvidenza. E noi a nostra volta siamo chiamati a diventare padri e madri nella fede, per quanti ci sono stati affidati dal Signore. Figli, nipoti, amici, persone, relazioni che noi abbiamo. E poi la parola ultima di questo magnifico cantico, per sempre, dice Maria. Tutto ciò che Maria ci ha raccontato di Dio in questo stupendo cantico è per sempre, una volta per tutte. E per sempre possiamo dire che è anche un'esigenza dell'amore, è come un ritornello, no? Ti voglio bene, ti amerò per sempre, starò con te per sempre. Nelle canzoni d'amore tante volte troviamo, no, questo desiderio, queste parole, chiamiamolo così, di amore, di eternità. Allora impegniamoci concretamente perché il nostro amore, le nostre promesse, che siano nell'amicizia, nel matrimonio, nella vita consacrata, nel sacerdozio, chiediamo questa grazia del per sempre. Oggi viviamo nel tempo della precarietà, se mi sento, se mi va, finché dura. Invece dovremmo chiedere questa grazia per sempre, un po' come Maria, che ha detto il suo sì per sempre. E lungo tutto il pellegrinaggio della sua esistenza ha cantato la fedeltà di Dio, si è sempre sentita avvolta dal suo amore, anche nei momenti difficili, nei momenti di dubbio, nei momenti di prova. E dobbiamo chiedere a Maria la grazia che lei ci aiuti ad essere fedeli alle promesse di Dio, amando per sempre, sperando per sempre, credendo fino al giorno in cui lo vedremo faccia a faccia, allora la nostra fede, diremo così, sfocia nella visione eterna del Signore Gesù. Ed ora passiamo alle altre parole di Maria, che noi troviamo anche queste molto belle, ecco, nel Vangelo sempre di Luca. Le parole figlio, perché? La famosa domanda di Maria al momento del ritrovamento di Gesù nel Tempio. E qui siamo a Gerusalemme nel contesto di un pellegrinaggio, quella che doveva essere una splendida Pasqua, che si trasforma in un'angoscia, nella ricerca di Gesù perduto che viene ritrovato dopo 3 giorni. Difatti il Vangelo dice: i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni vi salirono secondo la consuetudine della festa. E Gesù si faceva parte di una famiglia osservante della legge e delle tradizioni religiose del suo popolo. E questo è stato sottolineato da Luca anche al momento della presentazione di Gesù al Tempio. Quindi Maria e Giuseppe si recavano ogni anno a Gerusalemme per questa festa di Pasqua. Le feste di pellegrinaggio prescritte dalla legge, che sono 3, la Pasqua, poi la festa delle capanne, e poi c'era anche la festa queste feste che sicuramente Maria e Giuseppe osservavano. La distanza fra Nazareth e Gerusalemme è circa 120 chilometri, quindi 3 giorni abbondanti di cammino, ma sicuramente il tempo sembrava volare, perché cantavano gli inni, cantavano i salmi delle ascese, delle ascensioni. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. E quell'anno, appunto, quando Gesù dodicenne, è un'annotazione interessante questa. Perché? Perché secondo la tradizione, le norme ebraiche, le norme della legge, a partire dal tredicesimo anno di età, un ragazzo diventa figlio del comandamento. Noi diremmo diventa maggiorenne, ha raggiunto l'età adulta della responsabilità delle proprie azioni. Pertanto ha il diritto, ma anche il dovere, di seguire i comandamenti, di adempiere le leggi e le tradizioni ebraiche. Per le ragazze questa età era anticipata di un anno, era un anno prima, a 12 anni, per i ragazzi a 13, per le ragazze a 12. E qui dice che trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, possiamo immaginare lo stato d'animo di Maria e di Giuseppe, la loro angoscia. Quindi questa ricerca affannosa in mezzo a migliaia di pellegrini, perché in quei giorni la città di Gerusalemme era un formicaio, e quindi questa ricerca affannosa. E dopo 3 giorni che lo ritrovano nel Tempio, seduto mentre ascolta e interroga i dottori del Tempio. E quelli che l'ascoltavano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Dopo 3 giorni, ci dice Luca. Questa connotazione rimanda sempre a altri 3 giorni, all'avvenimento che accadrà a Gerusalemme in un'altra Pasqua, l'ultima Pasqua di Gesù, quando lui aveva detto nel Cenacolo: dopo 3 giorni risorgerò. Ecco, ci rimanda proprio a questo. E questa domanda che si fanno: da dove viene tutta questa sapienza di Gesù, perché sapeva andare al cuore delle scritture. E Giuseppe e Maria, al vederlo, restano stupiti, e Maria gli dice: figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. È interessante qui, perché è Maria che prende la parola, e lo fa anche a nome di Giuseppe. Non è cosa da poco nella cultura patriarcale di quel tempo, perché toccava al padre prendere per primo la parola, soprattutto in pubblico, e trattandosi di chiedere spiegazioni al figlio. E qui appare la sorprendente personalità di Maria. Ci colpisce questo interrogativo, figlio, perché? E possiamo pensare al dolore, all'angoscia di tanti genitori per i quali questo interrogativo di Maria è attuale, è molto attuale. Figlio, figlia mia, perché ci hai fatto questo? Arriva sempre l'età, e tante volte in anticipo, in cui i genitori fanno fatica a comprendere i loro figli, cosa pensino, cosa abbiano in mente di fare. E qui c'è un grande insegnamento. L'aprirsi alle domande del figlio, ascoltare le sue ragioni, come Maria e Giuseppe hanno ascoltato le ragioni di Gesù, anche se delle volte appaiono incomprensibili. Luca ci dice che Maria e Giuseppe non avevano poi capito la domanda di Gesù, le parole di Gesù. E Maria che cosa ha fatto? Maria custodiva ogni cosa nel suo cuore. Tante volte nella vita, anche quello che non si capisce, occorre custodire per capire. E poi troviamo, questa è la domanda di Gesù, perché mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E Gesù sembra quasi che dia per scontato che il suo comportamento avrebbero dovuto aspettarselo. Non sapevate? Quello che possiamo dire allora di Gesù è questo, che Gesù non è un ragazzo smarrito, è un ragazzo che decide di essere altrove, che pretende di essere lasciato libero per il suo progetto di vita, per la sua strada e delle cose del Padre che le deve occuparsi. Quindi si sgancia dall'autorità paterna e materna, non per fare ciò che gli pare piace, ma per seguire ciò che il Padre gli chiede. Ed è interessante notare che nel Vangelo di Luca queste sono le prime parole di Gesù: devo occuparmi delle cose del Padre mio. E i genitori, Maria e Giuseppe, sono sollecitati a riconoscere e accettare Gesù fino in fondo, per quello che è, non per quello che vorrebbero fosse. E cioè devono rendersi conto che lui appartiene al Padre e che niente può mettersi di mezzo fra ciò per cui il Padre lo ha inviato. E durante il Vangelo poi troviamo che sono i parenti, i fratelli, le sorelle che tante volte non riescono a comprendere da subito la missione di Gesù. E nel Vangelo di Luca poi, figlio, perché, sono le ultime parole di Maria. Poi non sentiremo più la sua voce, appunto, nel Vangelo di Luca. E allora potremmo dire che incomincia per lei un cammino di crescita che porterà Maria a non essere semplicemente la madre fisica di Gesù, ma anche la fedele e perfetta discepola. Max Turian, in merito proprio in riferimento a questa pagina, così scrive: questi tre giorni di assenza di Gesù, rimasto nella casa del Padre, sono forse un simbolo dell'assenza durante la sua futura morte. Quando lo ritrovano Maria e Giuseppe, sono sopraffatti dall'emozione, emozione che Maria conoscerà nel giorno della risurrezione. Questa assenza dolorosa poi, questo ritrovamento, fanno entrare Maria nel mistero della passione. Bisogna che essa si abitui all'indipendenza di suo figlio in relazione alla sua maternità umana. Bisogna che si distacchi e si spogli di tutto ciò che vi è di umano nei suoi rapporti col Cristo, per vedere in lui ormai solo il Figlio di Dio. Fine della citazione. Ecco, le varie quindi esperienze di umana incomprensione, i distacchi dagli affetti più cari e tutto ciò che può avere il sapore del perdere, deve portarci a crescere nella fede e nell'amore sui passi di Gesù. Ecco, è a questo, ecco, che siamo chiamati, che anche noi siamo chiamati a compiere. Ecco, tante volte nella vita perdiamo, ci sembra di perdere delle cose, degli affetti, o li perdiamo anche effettivamente, e sono un invito proprio alla nostra fede per camminare sui passi, ecco, di Gesù, per camminare in questo cammino di fede. Il solo che può dare questa pienezza, questo senso alla nostra vita. Poi dobbiamo anche tenere presente una cosa molto bella. Noi sappiamo che le mamme, una madre, vive sempre col pallino fisso dei figli. Dove sono, cosa fanno e cosa pensano, cosa diventeranno, come si comporteranno. È talmente forte in ogni mamma questa preoccupazione che delle volte rischia anche di diventare possesso. Ma non si può certo cancellare da una madre il bisogno di vivere costantemente rivolta ai figli, anche quando non li comprende. Maria, come vediamo in questo episodio, non è possessiva, ma è ostinata nel suo amore materno. E questa è una cosa bellissima per noi, perché è anche nostra madre, e ciò significa che noi abbiamo una madre che quando ci perdiamo non smette di cercarci, è ostinata nell'amore per noi come è stata ostinata nell'amore per Gesù. Siamo in mani sicure. Ora lasciamo la possibilità di intervenire a chi desidera attraverso delle domande o qualche riflessione.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Le parole di Maria, catechesi a cura di Angelina, missionaria dell'Immacolata Padre Colbe. Tema della puntata odierna: dal Magnificat al Figlio, perché? Apriamo ora le nostre linee telefoniche, se volete intervenire nella diretta, il numero da comporre è 031-646-000. Potete inviare i vostri messaggi SMS e WhatsApp al numero 331-7914523 oppure scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Angelina, è arrivato un primo messaggio e dice: buongiorno madre, la misericordia di Dio è promessa al popolo di Israele per sempre. Mi sembra però che Israele oggi come in passato non abbia misericordia dei bambini, delle donne, degli anziani che bombarda e uccide. Ma è un po' la stessa cosa per noi. Chiediamo misericordia dal padre, ma non ne abbiamo verso chi ci fa un torto. Michela.
Grazie Michela per il tuo messaggio. Sì, purtroppo, diciamo così, c'è questo deficit spaventoso di misericordia. Lo stiamo vedendo con un profondo dolore, con tanta tristezza, quante volte il Papa ha richiamato a questo in tutti i sensi. Ecco, manca questa misericordia, diciamo a livello grande, fra le nazioni in guerra, in conflitto, e manca misericordia anche nel piccolo, nel quotidiano. Allora credo che dobbiamo incominciare, essere noi per primi, a immettere in questo mare di freddo, mettere la nostra piccola goccia calda di misericordia. Per una legge fisica, se in un secchio d'acqua fredda metti anche solo un bicchiere d'acqua calda, la temperatura di poco si alza. Vediamo di alzare noi questa temperatura con la nostra vita e con la nostra misericordia.
Ecco Angelina, è arrivato un altro messaggio, ce lo invia Cinzia che scrive: lasciamoci emozionare dalla bellezza della vita e ringraziamo il Signore per questo dono stupendo, così come Maria che esulta nel suo Salvatore.
Grazie Cinzia per il tuo bellissimo messaggio. Veramente dobbiamo lasciarci stupire dalla bellezza della vita e dai, avere questo cuore di Maria che sa gioire, che sa ringraziare, che sa lodare, che sa lodare Dio, ma che sa vivere veramente con questa grande apertura di cuore, con questa grande sensibilità umana e spirituale che rende bella le nostre giornate, non solo le nostre ma anche di chi ci vive accanto, e di cui tutti quanti abbiamo bisogno, come la terra arida ha bisogno dell'acqua, così anche noi abbiamo bisogno di questo. Grazie Cinzia. Ora stiamo concludendo questo nostro incontro, di cui vi ringrazio per l'ascolto. Mi permetto questa breve preghiera per il conclave, ecco, per quel dono. Ringraziamo per il dono immenso di Papa Francesco e chiediamo davvero che lo Spirito Santo ci dia il dono ancora di un altro Papa, sicuramente ce lo dà, secondo il cuore del Signore Gesù. Signore Gesù, prima di lasciare la scena di questo mondo, tu hai detto ai tuoi apostoli: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Noi sentiamo la tua rassicurante presenza e siamo certi che tu resti sempre al timone della barca della Chiesa e la guidi con mano ferma in mezzo alle tempeste della storia. In questo momento di trepida attesa, manda il tuo Santo Spirito affinché illumini le menti dei cardinali nella scelta del successore di Pietro. Scelgano colui che tu hai pensato e che tu hai designato per guidare oggi il tuo gregge. Vergine Santa, tu pregasti con gli apostoli nel Cenacolo e attendesti con loro l'effusione dello Spirito Santo. Prega con noi e per noi e ottienici il dono di una nuova Pentecoste di fervore, di entusiasmo e di gioiosa obbedienza al Vangelo di Gesù. Amen. Grazie e alla prossima il 6 di giugno. Buon mese di maggio. Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Le parole di Maria, catechesi a cura di Angelina, missionaria dell'Immacolata Padre Colbe.
tema della puntata odierna, dal Magnificat al Figlio. Perché? Vi ringraziamo dell'ascolto e auguriamo a tutti voi un buon mezzogiorno e un buon pranzo. Le nostre trasmissioni proseguono ora con la preghiera del Regina Cieli, l'ora media e la parola del giorno. Commento il Vangelo a cura della Radio Vaticana.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.